due parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, ciao carissimi e carissime, un saluto a tutti e tutte, siete su Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata, un salutone come sempre, chi ci segue sa di cosa più o meno parliamo o cosa andiamo a guardare tra i giornali con la nostra trasmissione, chi invece non ci conosce glielo diciamo con il solito bigliettino da visita, dico più o meno sempre così, questa della stampa rassegnata è una trasmissione informativa di Radio Wombat e qui quello che diciamo lo andiamo più o meno ad estrarre dai giornali e dalla cronaca locale. Quando ci è possibile, oltre a farne una critica o a fare polemica, se ci parte il pallino, diciamo così, diamo quando ci è possibile e quando ci riesce, volentieri anche la parola a istanze, realtà, singoli che siano, che sono in conflitto nella nostra area metropolitana fiorentina, perché nella, diciamo, come dire, nell'orizzonte geografico della nostra trasmissione non c'è solo il comune di Firenze con tutte le sue questioni aperte, a volte anche delle beghe che si ripetono forse anche in maniera noiosa, ma un po' tutto quello che riguarda la provincia o, come probabilmente è più corretto dire, l'area metropolitana. Direi che la settimana di queste cronache, o meglio le cronache di questa settimana, cominciano qui in Toscana, ma forse anche su tutto il territorio nazionale, con quello che è stato l'esito delle primarie del Partito Democratico. Non che la cosa a noi di Radio Wombat e anche a noi nello specifico della stampa rassegnata ci interessi particolarmente, cioè nel senso che non ci interessa più di tanto sapere quello che succede dentro al Partito Democratico, che lo mettiamo insomma tra le principali forze politiche, lo abbiamo sempre considerato una struttura, un'organizzazione politica ormai completamente non riformabile, e questo credo sia un giudizio, anche se può apparire abborracciato, netto e troppo eccessivo, crediamo che possa essere suffragato da molti e molti fatti. Non ci sembra con questo che l'esito delle attuali appunto elezioni nazionali, delle primarie del Partito Democratico, che hanno visto la vittoria di Elly Schlein o Schlein, ancora non ho ben capito qual è la pronuncia esatta del suo cognome, ma di questo me ne scuso, ma insomma non fa molta importanza, io la chiamerò Schlein, la vittoria appunto di Elly Schlein, che vorrebbe rappresentare in qualche modo una nuova narrazione del Partito Democratico. Di questo non ci stupiamo assolutamente, perché ci sembra di poter dire che sostanzialmente ogni volta che c'è una nuova candidatura e ogni volta che c'è in qualche modo un nuovo corso o che si affaccia un nuovo corso, si voglia sempre e soprattutto insistere sulla, come si dice, sulla discontinuità nella continuità, quindi si fa sempre un po' il solito ragionamento, il solito gioco retorico per cui si dice che c'è qualcosa di nuovo dentro qualcosa che invece non è nuovo e che, come dire, rappresenta l'eredità buona da portare avanti. Quindi da questo punto di vista non è neanche una caratteristica che si può riferire solo al PD e non certo solo a queste elezioni. Io direi che, per chi lo ricorda, il periodo, diciamo, del renzismo, o meglio della sua nascita all'interno dell'involucro e della della struttura dell'apparato Partito Democratico, chi c'era lo ricorderà, quanta retorica sul nuovo e sul piccolo e bello, sulle cose da rifare, da fare per bene, sui bisogni dei giovani, la precarietà, l'ambiente, i territori. Erano molte le promesse. Poi come è andata a finire con Renzi, o purtroppo forse finire non è ancora il termine giusto, perché sappiamo bene che pur fuori dal PD ha fondato addirittura un suo partito, Italia Viva, e con questo va avanti e intrattiene un rapporto con ancora con il centro-sinistra, soprattutto, purtroppo, penso di poter dire in maniera abbastanza leggera e a cuor leggero, con la Toscana e con la città di Firenze. Nonostante questo, appunto, nonostante intrattenga e flirti ancora con il centro-sinistra, lo fa altrettanto bene, forse ancora più efficacemente, con il centro-destra. Per cui quello che si affacciava come un grande evento di rinnovamento, come un grande cambiamento, con tutta quella sorta di movimento d'opinione che partiva dalle Leopolde, che appunto, essendo a Firenze, non possiamo non ricordare, proprio perché le abbiamo vissute anche propriamente, con i disagi al traffico, le abbiamo vissute con i tentativi di contestazione popolare dal basso, insomma le abbiamo viste e vissute e ce lo ricordiamo bene. Fosse avvenuto forse anche solo a Bologna, di là dall'Appennino, l'avremmo conosciuto meno, ma siccome è successo proprio qui e ce lo siamo ritrovati tra i piedi, ce lo ricordiamo e ne possiamo parlare in maniera circostanziata e precisa. Insomma, era per dire che tutto quel vento di cambiamento che si annunciava, e che si annunciava anche dal basso e con grande partecipazione, abbiamo visto dove è andato a finire. Detto questo, non è chiaramente che la storia va sempre nella stessa direzione o necessariamente si ripeta, ma pensiamo che la Ellis Lane, che appunto sul territorio di Bologna, l'ho richiamato appunto adesso, ha già dato prova di continuità con gli interessi degli apparati, non sia appunto tutto quel nuovo e tutte quelle aspettative che sembra voler portare su di sé. Comunque le cronache non dico che la festeggiano, io sto guardando in questo momento Repubblica, non mi sembra il caso di guardare tutti i giornali, proprio perché non è una delle cose che ci interessano di più, però qualcosa in qualche modo andrà detto, proprio perché la cosa sui giornali si è rimpallata. La Repubblica appunto di lunedì si apre con PD, Schlein vince in Toscana, Fossi nuovo segretario regionale. Schiacciante affermazione a Firenze, ma anche a Livorno, Pisa, Prato e Siena. Delusione dei bonacciniani, quindi coloro che sostenevano invece l'opzione e la candidatura di Bonaccini, che come sappiamo è presidente della regione Emilia-Romagna. La Spalletta, feste e cori per l'ex sindaco di Campi, perché chiaramente se la Ellis Line sui nostri territori per certi aspetti è un po' una sconosciuta, nello stesso tempo invece Emiliano Fossi, per chi frequenta, come dire, la zona ovest-nord-ovest dell'area metropolitana fiorentina, è un nome tutto sommato abbastanza noto, proprio perché è stato sindaco di Campi, sindaco che, lo abbiamo ricordato anche più volte nelle nostre trasmissioni parlando di aeroporto, ma quando si parla di aeroporto a Firenze si parla di tutto il cosiddetto scacchiere a nord-ovest, forse un po' meno dalla fine, dalla vittoria del ricorso al TAR e al Consiglio di Stato contro l'aeroporto da parte dei comuni e dei comitati, ma fino almeno al 2018, forse anche 19, era proprio tutto legato intorno alla trasformazione possibile dell'aeroporto di Peretola, a tutta un'altra serie di operazioni urbanistiche. Vi ricorderete che si è parlato negli anni di nuovo stadio a Castello, nella cosiddetta area fondiaria, ex fondiaria, poi Unipolsai, si è parlato invece di stadio alla Mercafir, con spostamento della Mercafir nella solita area fondiaria Castello Unipolsai, si è parlato nel tempo di un nuovo polo fieristico sempre intorno a questa Mercafir, quindi non sarebbe stato solo un banale trasferimento delle attuali volumetrie della Mercafir, ma invece la nascita di una sorta di polo fieristico, area mercato più grande e bla bla bla. niente è stato fatto, si è parlato di stadio Cittadella Viola a Campi Bisenzio, propriamente con la candidatura di alcuni terreni di un industriale legato alla Confindustria di Prato, che poi è tornato tutto indietro, mettendo e mantenendo l'opzione della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi del Campo di Marte. Però, insomma, intorno alla vicenda dell'aeroporto erano collegate e per certi aspetti lo sono ancora tutta una serie di problematiche, quindi uno scacchiere non da poco. Dicevo e ricordavo questo perché abbiamo parlato, parlando continuamente, d'altronde, l'importanza e la rilevanza che ha per l'area metropolitana tutta questa serie di operazioni immobiliari che pendono come spade di Damocle sulla città e sulla sua provincia, ci porta a dirlo spesso e volentieri. E abbiamo ricordato come il sindaco di Campi, per l'appunto, avesse lasciato in estate le redini del comune di Campi per andare, appunto, come si disse, a Roma per fare la campagna elettorale, e poi in qualche modo anche questo esito, che probabilmente non era neanche troppo prevedibile, diciamo così, nel momento in cui si era candidato e si era spostato a Roma, eppure è successo davvero. Quindi Emiliano Fossi è il segretario regionale del Partito Democratico Toscano. Anche in lui non vediamo elementi di particolare discontinuità col passato. Noi ricordiamo che sulle grandi vicende Emiliano Fossi aveva partecipato con il comune di Campi al ricorso contro l'aeroporto nuovo di Firenze, e però sulla questione dell'aeroporto sta per l'appunto tacendo da diverso tempo. Recentemente ha dichiarato che bisognerà riparlarne, che bisognerà ridiscutere la fiorentinocentricità di molte operazioni che il Partito Democratico aveva avviato prima della sua appunto segreteria regionale, cioè quindi prima di questi pochi giorni, ma nello stesso tempo non ha detto né un no chiaro né ha sostanziato di più quello che appunto ha detto. Tutto questa ambiguità la sommiamo purtroppo a quelli che erano gli indirizzi che anche Emiliano Fossi aveva sposato alcuni anni fa sulla questione dello smaltimento dei rifiuti, per cui era stato un sostenitore dell'incenerimento, dell'inceneritore su Case Passerini, che per l'appunto andava ad insistere praticamente proprio nel suo comune, benché si trovasse in realtà nel perimetro di Sesto Fiorentino, ma veramente per poche centinaia di metri. Case Passerini si trova alla motorizzazione, quindi eravamo alle porte di Campi. In quel frangente anche lui era ancora convinto dell'utilità del termovalorizzatore, e poi, scontrandosi con una conflittualità sociale e creativa abbastanza profonda e abbastanza dispiegata, come fu quella del movimento contro l'inceneritore di Firenze di alcuni anni fa proprio qui da noi, fu costretto a cambiare idea, come d'altronde l'ha cambiato tutto il Partito Democratico regionale e provinciale. Queste un po' alcune delle cose che ci sentiamo di ricordare. Certamente sono solo le questioni relative ai nostri territori, perché poi se dovessimo allargare lo sguardo già possiamo dire che praticamente le politiche neoliberiste, le politiche liberiste, e a partire dalla grandissima enorme questione che non possiamo mai rimuovere, che è quella della guerra e dell'invio di armi e del sostegno, del posizionamento molto forte a favore dell'Ucraina, questo è già stato assolutamente riconfermato, ed è stato riconfermato forse ancor prima dell'elezione della Schlein, ma nel momento in cui fu fatto un invito poi raccolto a mettere la bandiera dell'Ucraina di fronte ai seggi dove si tenevano le votazioni per le primarie. Comunque, insomma, questo è un po' quello che mi sentivo di dire su queste elezioni, che certamente stanno impazzando sia sulle cronache locali che sui social. Schlein spiazza tutti, conquista la Toscana, stravince a Firenze, sempre Repubblica, pagina 2, abbattuto Bonaccini, sostenuto da Nardella e Giani, in città ha vinto 70-30, in regione ha avuto il 61% dei consensi contro il 39% a scrutinio quasi completato. Questa appunto è ancora la Repubblica, questi sono i titoli, la pagina 3 è ancora dedicata a questo, la festa per Fossi, segretario, Da qui inizia la riscossa. Questo è il messaggio di Emiliano Fossi, che anche sui social questi giorni, insomma, aveva continuamente insistito sull'idea di cambiamento necessario e cambiamento possibile del Partito Democratico attraverso la sua opzione e attraverso il sostegno e la candidatura di Elly Schlein. Dal diciottenne al pensionato, tutti in fila, siamo una comunità. Questo è un altro articolo, benché, nonostante tutto, con tutta la retorica che possano usare, con tutte le aspettative che possano voler caricare su di sé, e i giornali li aiutano a farlo, sappiamo anche che i numeri e i votanti di queste primarie del PD sono stati in discesa rispetto a quelli precedenti, che a loro volta erano in discesa rispetto a quelli precedenti, quindi si conferma comunque una tendenza alla disillusione politica, disillusione in questo caso nel Partito Democratico, nello stesso tempo una disillusione più generalizzata che abbiamo modo di rilevare praticamente ad ogni tornata elettorale, che si parli delle regionali, che si parli delle comunali o che si parli delle nazionali. Le recenti elezioni regionali in alcune delle principali regioni italiane lo dicono una volta di più, quindi anche se sui giornali appunto si vuole in qualche modo attraverso i titoli suffragare l'idea che il partito cambierà attraverso Fossi e Schlein e che una comunità intera va a votare, questo è invece diciamo fa a cazzotti un po' con la realtà. Però ecco, queste sono alcune cose che sono state dette, alcuni elementi che mi sentivo di andare a dire. Sullo stesso giornale vorrei dedicare qualche minuto anche a leggere questa notiziola insieme a voi, perché fa il paio e va in continuità con una serie di articoli che ho letto nelle settimane precedenti, riferiti sia alle manifestazioni in sostegno e in solidarietà con Cospito, sia ad altri eventi, altri avvenimenti in città, e che sono stati raccontati dai giornali locali. Soprattutto mi sto riferendo a Repubblica, che mi pare stia avendo uno scivolamento verso una narrazione securitaria e ordinista, che se non anche questa non stupisce perché sono processi in corso da tanto tempo, mi sembra che stia veramente perdendo la testa ed esagerando. Leggo sotto la Schlein, sotto l'incidente del camion che precipita, del tir, scusate, ancor più che un camion, che precipita dal viadotto della 1 e piomba sulla provinciale a Calenzano. Forse volevano affiancare a questo fuoco, che è fotografato anche in una foto dei vigili del fuoco, del camion e del tir che è precipitato, si è incendiato, e purtroppo insomma c'è stato anche mi pare di aver capito il morto e anche dei feriti gravi, e forse volevano avevano bisogno di altro fuoco da aggiungere a questo, come se non bastasse, e hanno inserito una notizia dedicandogli quasi mezza pagina di questo tenore: in via Maso Finiguerra raid incendiario, l'allarme dei residenti, qui sempre peggio. Uno legge un titolo del genere, come ho fatto io guardando i giornali, e ti cade l'occhio e ti metti un po' a leggere, perché dici: ma cosa c'è in via Maso Finiguerra che possa giustificare un raid incendiario e un allarme dei residenti, dove qui è sempre peggio? Poi si guarda un po' l'articolo e praticamente si capisce, perché poi si capisce anche abbastanza velocemente, che in realtà non c'è nessun raid incendiario, non ci sono dei riscontri di nessun genere, perché le telecamere sia di questo condominio dove è avvenuta questa fiammata, perché poi c'è una foto che fa vedere in un angolo della soglia del condominio, quindi tra la porta a vetri del condominio e il piccolo androncino che si forma sulla strada, però sempre in esterno al condominio, evidentemente c'erano dei giornali, una pila di giornali che probabilmente aspettava di essere raccolta come raccolta differenziata della carta, era stata accumulata lì senza né cestini né nulla, e qualcuno o gli ha dato fuoco, questo è possibile, non lo possiamo certo escludere che sia un atto vandalico, o anche non possiamo neanche escludere che sia un banale incidente, qualcuno che voleva, non lo so, che ha fumato, ha buttato la classica sigaretta o più di una sigaretta, o un tizzone, una serie di tizzoni, oppure non possiamo neanche escludere, e anche questo mi sembra un'ipotesi che non possa essere in nessun modo scartata, che qualcuno si voleva scaldare, che si volesse scaldare le mani, che si volesse scaldare un po' tutto, gli ha dato fuoco scopo, volontariamente, perché è inverno e perché magari qualcuno da quelle parti non sapeva bene dove andare a scaldarsi. Da qui chiaramente il gesto, non se intenzionale, certamente non intelligente, perché questa fiammata poi ha fatto sì che il vetro sottoposto alla temperatura delle fiamme schiantasse, quindi è scoppiato il vetro della parte sotto del portone d'ingresso del condominio, si è chiaramente annerito il marmo della soglia e fino in alto. Però appunto questo è quanto si dice esplicitamente nell'articolo, che la polizia lavora sulle testimonianze per ricostruire l'origine del raid. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa l'azione di alcuni balordi che gravitano da tempo nella zona. Però insomma, tra un incidente possibile, perché non si può escludere, o l'azione di un balordo, e quindi un gesto un gesto vandalico, o un raid, comunque c'è differenza. Io, è stato una settimana fa che avevo letto le definizioni da Treccani delle parole raid e attacco, riferito appunto ad azioni che in nessun modo potevano essere commentate così. Qui siamo, e ancora una volta di più, al delirio, veramente un delirio securitario che noi non riusciamo a capire dove voglia condurre, se non a seminare veramente il panico nella popolazione o a sostenere continuamente svolte ordiniste, che poi viene pure da ridere, perché si scopre, leggendo l'articolo, che ora ve lo risparmio per, come dire, per clemenza, che in realtà tutte le grandi politiche poi securitarie che girano intorno all'installazione delle telecamere si risolvono nel nulla, perché in quel frangente non si può avere riscontri di telecamere perché la rete non funzionava, e quindi le immagini che avrebbero potuto risolvere questo importante caso che avviene nella città di Firenze non hanno funzionato e non sono servite assolutamente a nulla. L'articolo diciamo prende le mosse anche dalla denuncia di tale Camilla Speranza, che qui viene commentata come portavoce del comitato degli abitanti di via Finiguerra e anche della zona di Santo Spirito. La situazione sta diventando insostenibile e le famiglie fiorentine non si sentono più sicure neanche a casa propria, sono tentate di lasciare Firenze. Rincara poi la dose, rivolge alle istituzioni, i residenti chiedono aiuto e lanciano un grido di disperazione. Il fuoco avrebbe potuto propagarsi alle auto in sosta, è stato un atto intimidatorio, siamo molto preoccupati. Quindi qui davvero non si capisce che succede. Un atto intimidatorio nei confronti di chi? Del condominio? Un raid, qui sempre peggio, cioè o si accenna a qualcosa che in qualche modo c'è di losco e non si sa, oppure si sta veramente delirando. Un altro elemento di delirio che proprio salta agli occhi è proprio l'inizio dell'articolo: fiamme sulla griglia dei campanelli e sul portone d'ingresso di un palazzo. Poi guardi la foto e la griglia dei campanelli è a destra, senza alcun segno di bruciatura, mentre la fiammata, come si vede, si è sviluppata dall'altra parte, quindi a più di un metro dalla griglia dei campanelli, annerendo l'altra parte della porta e del portone, rompendo l'altra anta del portone d'ingresso. Quindi veramente siamo proprio alla, sì, un delirio tale che non si presta più neanche attenzione a quello che è evidente agli occhi di tutti. Io l'ho commentato ancora una volta perché siamo stati riempiti, e evidentemente lo saremo sempre più, di notizie come queste, che appunto commentano con termini bellici, bellicisti, militareschi, e attribuiscono intenzioni fuori da quello che accade. Lo abbiamo visto per alcune notizie nelle scorse settimane. Per fortuna che almeno in questo articolo non si fa riferimento a Cospito, non si fa riferimento alle mobilitazioni in solidarietà con lui, per fortuna non si fa riferimento neanche alle manifestazioni che si terranno nei prossimi giorni, a partire direi da quella riferibile ai fatti del Michelangelo, dove i fascisti di Casa G, ormai noti e riconosciuti, hanno aggredito gli studenti davanti alla scuola, il che ha originato tutta una serie di discussioni, dibattiti e questioni ancora aperte, e di cui parleremo anche con qualcuno che alla manifestazione c'è stato. Direi che con questo delirio di Repubblica e con questo fantomatico raid incendiario in via Maso Finiguerra facciamo una prima pausa musicale e ci risentiamo tra qualche minuto.
superare la distanza mentre ci separa, fuori dalla stratosfera, tra la Via Lattea e la magia di un'altra aurora che ci inghiotte mentre si colora. È tutto falso, come l'azzurro in cielo prima del tramonto. È falso il giorno, sono falso io se torno. La verità sta nel silenzio se ti ascolta, per parlarmi dentro un'altra volta. Questo è ciò che non sopporta, l'umanità non se ne accorta. E fuori ostenta calma, mentre mente a se stessa e mi disarma. Il karma prende forma in un paesaggio desolato, spietato sulla peggio specie che il mondo abbia mai ospitato. Scattando foto al mio passato, torno mutilato, sui nostri visi partoriti in lacrime e sorrisi. Quando l'inverno spoglierà gli alberi ancora, noi saremo qui, stesso amore, stesso umore, da far piovere col sole ma negli altri. Perché non siamo cantanti, ma materia che riveste idee giganti. Oltre l'inganno delle loro insegne qui, per provare che non tutto quel che brucia poi si spegne qui. Non siamo diversi ma introvabili è l'unica, quell'istante di lucidità chiamato musica, che suona e suonerà per sempre se vola. Scriverà la fine ma aspettando che la storia si ripeta ancora.
Perché voi siete nella capanna di saggi che sono stati guerrieri a loro volta,
cercando aiuto nella solitudine del lupo.
Oltrepassando ponti e argini, più di quanto ti immagini, ho tirato somme e conti alle indagini, motivi pratici per abbeverarsi i calici. Ora siamo troppo lontani, non aspettateci. Abbiamo preso sentieri stellati per umani normali, offuscati, incomprensibilmente scordati, lastricati di valori per voi incomprensibili. Mora dal cielo cade il piscio degli uomini liberi. Certo che la società ci timbra come nullità e crea un dispetto al cospetto di una vera anima. Non esamina, ti vuole buono come un cane. Un cane che grida amen e magari gratta e vince un talent che attesti. Un paragrafo sulle pagine ti illude d'esistere, spacca il tuo cuore fragile, riemergi fra le spume del mare in burrasca e guardati davvero come inestimabile pezzo di cielo in tasca. Porto tutto quello che siamo, angeli bianchi, dentro un cimitero di statue parlanti. Credono di avere nuovi sentieri di fronte, sono scolpiti in blocco unico al cemento delle loro tombe. Non vedi il vero vero ai tuoi piedi, tutto è andato a fanculo, il rampicante ha perforato il muro. Ora filtra una luce da quei mattoni, allora è vero che qualcosa brilla fuori da queste prigioni.
Cerco quei tratti, una via per uscire di qua, una nave che attraversi il dirupo, cercando aiuto nella solitudine del lupo.
Cerco quei tratti, una via per uscire di qua,
una nave che attraversi il dirupo, cercando aiuto nella solitudine del lupo.
Cerco quei tratti, una via per uscire di qua,
una nave che attraversi il dirupo, cercando aiuto nella solitudine del lupo.
E allora, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare di una iniziativa davvero molto importante che si è tenuta non solo a Firenze, ma possiamo dire forse in tutto il pianeta. Il Global Climate Strike del 3 di marzo è un venerdì, come d'altronde non potrebbe che essere, per il movimento dei Fridays for Future. Siamo in collegamento con loro, con il nodo fiorentino, quantomeno, per sapere ovviamente come è andata la manifestazione di oggi. Manifestazione che credo di poter dire su Firenze ha in qualche modo risentito, diciamo così, di quello che è il rapporto con l'altra manifestazione che è caduta sulle scuole a seguito dei fatti del Michelangelo. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ne parleremo e ne faremo parlare anche dopo, quindi non mi dilungo, ma certamente questa concomitanza di date tra 3 e 4 di marzo, due giorni di fila, probabilmente in qualche modo ha influito, essendo anche che i contenuti diciamo antifascisti avranno contaminato la piazza dei Fridays for Future, e che le questioni sulla crisi ecologica, ambientale e climatica contamineranno e saranno presenti anche nella piazza di sabato 4, anche se il tema, come ho detto, è quello che nasce dall'aggressione dei fascisti di Casa G sugli studenti del collettivo del Michelangelo. Comunque, al di là di questo aspetto geografico e contingente della nostra città di Firenze, vorremmo sapere da loro com'è andata, quali sono i temi che hanno insistito di più su questo sciopero, perché, come sappiamo, insomma, dentro la cornice davvero grande e forse sconfinata, che come sappiamo è anche difficile da cogliere dal punto di vista percettivo dei mutamenti climatici, ogni anno e ad ogni sciopero per il clima ci sono magari delle istanze più urgenti o più in primo piano. Sentiamo da loro direttamente com'è andata, cosa è successo e che aspettative vi eravate fatti, se le hanno un po' come dire, se la manifestazione è stata sotto o sopra o nelle vostre aspettative, e se questa rabbia è davvero energia rinnovabile.
La manifestazione è andata molto bene, come sempre succede quando persone decidono di manifestare un'esigenza molto impellente, portando se stessi in prima persona nelle piazze. Quindi quando c'è partecipazione c'è anche una libertà in qualche modo. Quindi sicuramente i numeri in questa manifestazione sono stati inferiori ad altre, perché chiaramente la manifestazione è risentita, una manifestazione che ci sarà domani 4 marzo, alla quale comunque Fridays parteciperà, quindi ci sarà anche Fridays la manifestazione di domani. Ma le persone che ci sono state erano assolutamente piene di energia rinnovabile, anche perché in questa manifestazione abbiamo introdotto una novità che riguarda la creazione di tavoli di confronto al termine della manifestazione stessa. E c'è da dire che la maggior parte delle persone, se non tutte le persone che hanno preso parte a questa manifestazione, si sono fermate ben oltre la fine della manifestazione stessa per partecipare a questi tavoli di confronto, che hanno riguardato la giustizia climatica, hanno riguardato l'ecoansia, hanno riguardato quelle che sono le soluzioni alle problematiche che in questo momento stiamo vivendo dal punto di vista climatico. E quindi c'è stato un dibattito vero, acceso, e che ha fatto sì che l'energia della manifestazione si rinnovasse in un qualcosa di più, in un dibattito, in una presa di consapevolezza che durasse di più delle 4 ore della manifestazione stessa. E quindi questo è un traguardo molto importante che abbiamo raggiunto, che sicuramente ci insegnerà anche per la prossima manifestazione e che prenderemo punto spunto.
E questa volta avevamo anche delle rivendicazioni precise che hanno fomentato la nostra rabbia e che ci hanno permesso di scendere in piazza, che sono in particolare una richiesta piuttosto allarmata al nostro governo, che sceglie di ignorare ancora una volta la crisi climatica. Ma qui chiediamo invece di abbandonare i finanziamenti che dà l'industria fossile, come per esempio ENI, come tutti noi sappiamo, e che vada a tassare anche quelli che sono gli extraprofitti delle industrie fossili. Infatti nel periodo della guerra le industrie fossili hanno fatto dei profitti che mai avevano visto prima, mentre il prezzo dell'energia appunto è salito tantissimo. Chiediamo che quindi vengano tassati questi extra profitti e che con i soldi che ne deriva si vada a creare delle città e un paese a misura di persone, quindi vengano garantiti dei servizi ai cittadini a partire da una transizione energetica vera, efficientamento degli edifici, maggiore anche ricerca rispetto alle fonti di energia e nei trasporti, perché siano più capillari e più efficienti. Quindi qualcosa davvero che vada a favore dei servizi e non a scapito delle persone, perché il nostro è un paese che ormai prende soltanto misure a valle e tampona quelli che sono gli effetti della crisi climatica senza adattarsi minimamente alla crisi climatica stessa e mitigarne le conseguenze, ma anzi le va a esacerbare con i propri progetti, a cui molto spesso dà una bella pennellata di verde e basta. E quindi noi siamo scesi in piazza per non arrenderci neanche questa volta.
Bene, benissimo. Allora, grazie intanto per tutto questo. La manifestazione, diciamo, quindi che è andata bene, ci fa piacere sentirlo. E vi farei un'altra domanda, vi vorrei così stimolare su questo argomento, visto che ne abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione, non potevamo esimerci perché è notizia di questa settimana. E sto parlando della Schlein, l'elezione di Elly Schlein, la vittoria alle primarie del PD. Se pensate che con questo si apra in qualche modo uno spazio politico per i temi ambientali, che non sia solo il greenwashing che giustamente ci avete già ricordato, come la vedete?
Allora, non ci esponiamo con un giudizio a caldo, diciamo soltanto che di promesse fatte e non mantenute in passato ne abbiamo sentite di tante. Il suo piano, le sue proposte sono buone, un ottimo passo nella giusta direzione, che però appunto vogliamo vedere se effettivamente saranno portate a compimento o meno.
Grazie di averci chiamato e a presto, e magari a breve recupereremo i contatti visto che siamo stati un po' corti di energie.
Bene, bene, chiaramente nessun problema, anche noi dobbiamo recuperare i rapporti e farci vivi più spesso, quindi senza, ripeto, problemi, e anzi grazie per quello che ci avete detto e raccontato. Vediamo anche, come giustamente avete ribadito, se questa, come dire, tentativo di spostamento a sinistra, se così si può dire, operato con le primarie del PD e l'elezione di Fossi per quanto riguarda la Toscana e Schlein, sarà uno spazio davvero fertile per i movimenti e per le istanze ambientali e ambientaliste, o se sarà solo fuffa. Grazie ancora, e direi per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che per qualunque iniziativa futura dei Fridays for Future Firenze guardate pure le pagine social, ovviamente li cercate da qualunque motore di ricerca, così Fridays for Future Firenze o anche Italia. Un altro ringraziamento per chiudere, appunto, e alle prossime iniziative. Direi a questo punto per noi cambiamo relativamente capitolo, si parla sempre in qualche modo di scuola, di giovani, di scuole mobilitate, e andiamo a vedere quello che succede. Come promesso e annunciato, andiamo idealmente in Piazza Santissima Annunziata e poi dentro il percorso del corteo per la manifestazione in difesa della scuola pubblica e della Costituzione antifascista che ha seguito i fatti del Michelangelo. Ricordiamo brevemente l'aggressione da parte dei fascisti di Casa G agli studenti dei collettivi, collettivo SUM del Michelangelo, a cui poi è seguito un vero e proprio polverone con caratteristiche diverse. Da una parte interventi e opinioni sicuramente importanti, seri e anche trasparenti e onesti da parte di realtà che dentro la scuola e dentro le scuole si battono da anni per i diritti degli studenti, degli insegnanti, del lavoro e di tutto quello che, come dire, dovrebbe essere rappresentare la scuola come presidio democratico, e tanti altri interventi di cui possiamo in qualche modo dire che c'è una componente sicuramente significativa di tipo strumentale, e il tentativo di cavalcare con un'operazione di marketing e di maquillage anche mobilitazioni popolari come queste. Insomma, vorremmo sapere appunto da priorità alla scuola, dai COBAS, dagli studenti che sono presenti in questa piazza con degli spezzoni critici, con i propri striscioni, con i propri contenuti, come sta andando, qual è la percezione da lì dentro. Se ne è parlato tanto, se ne parla sui giornali, se ne parla sui media, ma credo che questa volta lo sforzo principale sia sentire le voci di chi dentro la manifestazione c'è e c'è stato dall'inizio. Mi riferisco in questo caso anche a priorità alla scuola, che è stata proprio la realtà che ha lanciato a livello nazionale la raccolta di firme in difesa e a sostegno della preside Annalisa Savino del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Rifredi, che è stata quella che è stata attaccata dal ministro Valditara e che appunto poi ha innescato, diciamo, questo clima di sommovimento e di indignazione nel mondo della scuola, che ha fatto pensare bene evidentemente ai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, e anche ad alcune forze politiche, di lanciarsi su questo moto di indignazione tentando di cavalcarlo e di rappresentarlo politicamente come spesso hanno fatto.
A voi la parola per raccontarci come sta andando la piazza, qual è la risposta, diciamo, della gente, del mondo della scuola, secondo voi cosa emerge in maniera più evidente e quali sono i rapporti, probabilmente non sempre semplici, anche con queste realtà che abbiamo citato, partiti politici, forze politiche e sindacati confederali.
Priorità alla scuola è scesa in piazza per chiedere le dimissioni dei ministri Valditara e Piantedosi e per ribadire l'imprescindibilità dei valori dell'antifascismo. È stato importante oggi esserci e speriamo sia soprattutto una nuova occasione per rilanciare un discorso sulla scuola che abbia come centro e come scopo la formazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ovvero di persone e non soltanto di lavoratori, quindi di una scuola come luogo di partecipazione e di cittadinanza. Lasciamo questa piazza con il proposito di riattivare quindi intanto una mobilitazione a favore dello Ius Soli, in quanto una nuova legge sulla cittadinanza è condizione preliminare per qualsiasi discorso sull'integrazione e sull'inclusione. Due parole, queste ultime, integrazione e inclusione, che sono abusatissime nei discorsi, in tutti i discorsi e in tutti i documenti sulla scuola oggi e che meriterebbero invece di essere risemantizzate, perché utilizzate esattamente per realizzare il loro contrario. Dobbiamo ricordare infatti che le politiche che ormai da 30 anni gravano sulla scuola tendono a snaturare la sua funzione educativa e formativa e mentre parlano di inclusione, di individualizzazione, di comunità, fanno in realtà della scuola un luogo di disuguaglianza. Per cambiare rotta la scuola ha bisogno innanzitutto di insegnanti e non di funzionari burocrati, di presidi e non di dirigenti scolastici, di un ministro e non di un amministratore delegato. Perché si rivolge a studentesse e studenti e non ad automi. La risposta pronta che la scuola ha saputo dare immediatamente mobilitandosi in seguito all'aggressione squadrista del 18 febbraio e alle minacce che Valditara ha rivolto alla preside Savino indicano una vitalità, una capacità di reazione che lascia ben sperare.
Grazie Alessandra di Priorità alla Scuola, veramente per aver chiarito, diciamo, il posizionamento, le rivendicazioni, le istanze con cui Priorità alla Scuola è stata in questa piazza che, come ho detto all'inizio, per certi aspetti c'è stato forse il tentativo anche di strappargliela. Vediamo un po' quello che succederà, perché chiaramente di una cosa come questa, delle tante e tante persone che si sono mobilitate per questa manifestazione che è arrivata a Firenze, ma in qualche modo ha avuto sicuramente delle caratteristiche nazionali, se ne riparlerà e anche noi dal canto nostro guarderemo nella prossima settimana quelle che saranno le cronache, quello che sarà il dibattito, quantomeno quello mainstream di cui ci occupiamo un po' di più, perché quella è la mission della nostra stampa rassegnata, quello che ne verrà fuori e quali saranno le dichiarazioni e i tentativi. Grazie ancora per averci permesso appunto di andare oltre le strette di mano, i baci, gli abbracci, le tante foto, i selfie che la politica si è venuta a fare dentro a quella manifestazione, che però, ribadiamolo ancora una volta, non era e non voleva essere una passerella per la politica, nemmeno quella sindacale che troppo spesso va a braccetto anche con quella di palazzo e quella dei partiti e delle maggiori forze politiche di questo paese. Grazie ancora Alessandra e per indagare, tra virgolette, diciamo così, senza darci troppe arie, questo capitolo dell'aggressione al Michelangelo, vorremmo dare anche un altro contributo e andiamo subito a farlo. Per dare un altro contributo su quella che è la vicenda del Michelangelo e del pestaggio, comunque dell'aggressione da parte dei fascisti di Casa G contro gli studenti del collettivo SUM Michelangelo. Abbiamo saputo che ovviamente questa vicenda non riguarda solo la scuola Michelangelo, ma chiaramente ha dei riverberi che non sono fatti solo nell'universo della politica e delle dichiarazioni, ma sono anche entrati nella vita quotidiana di molti e molte studenti e studentesse. È il caso anche degli studenti e delle studentesse del Machiavelli Capponi, che si ritrovano a dover convivere nella propria scuola e nelle proprie sedi proprio con uno dei degli aggressori, dei picchiatori fascisti di Casaggi, che è stato chiaramente riconosciuto tra quelli che hanno aggredito gli studenti del Michelangelo. L'invito da parte del collettivo K1 o K1, come si dice, insomma, per divertirsi un po', è proprio quello di rinunciare all'indifferenza, di prendere posizione, ed è partita una raccolta firme. Noi vorremmo un po' sapere da loro, che hanno attivato questa forma di protesta insieme ad altre, come si vive, insomma, tra i banchi di scuola insieme a un picchiatore fascista, qual è la reazione che c'è, diciamo, nel corpo massa degli studenti e delle studentesse, come sta andando la petizione e più in generale tutto ciò che state facendo contro questa situazione che vede appunto questo picchiatore lì a scuola con voi tutti i giorni. Si è vociferato anche che sia arrivato a scuola accompagnato dalla Digos, o forse più che accompagnato, protetto, è proprio il caso di dirlo. E insomma, diteci un po', siamo in collegamento con una studentessa del collettivo del Capponi Machiavelli per raccontare quella che è l'iniziativa della raccolta firme contro il picchiatore di Casaggi.
Allora sì, ciao a tutti e tutte, sì, sono una studentessa del liceo Machiavelli Capponi di Firenze e faccio anche parte del collettivo, ma direi che per quanto riguarda l'evento di cui andiamo a trattare, questa è una informazione di secondaria importanza, perché prima di tutto sono una studentessa di questo liceo di Firenze, che in qualche modo sabato 18 febbraio, quando sono arrivati, quando hanno iniziato a circolare i video dell'aggressione fascista di fronte al liceo Michelangelo, in qualche modo insieme ai miei coetanei, ai miei compagni di scuola, abbiamo subito riconosciuto la persona protagonista del video, protagonista di quelle botte, di quel pestaggio, che era appunto un nostro compagno di scuola, una persona che noi vediamo nei corridoi, alcune persone ci hanno pure in classe, in qualche modo con la quale dobbiamo vivere la vita scolastica. Ed è stato sicuramente molto impattante, forte da vedere, perché erano già note le sue, in qualche modo, ideologie, e si erano in qualche modo espresse, esplicitate in volantini strappati e azioni di questo tipo qua, che però non sono niente in confronto alla violenza estrema che abbiamo tutti potuto vedere dal video che è girato del pestaggio. Sicuramente è stato, appunto, come ho detto, molto impattante e brutale vedere un video del genere, per di più sapendo che quella persona è di scuola nostra, ed infatti confrontandosi in qualche modo con gli altri compagni e compagne di scuola siamo state tutte molto turbate e sconvolti, e abbiamo voluto in qualche modo cercare di reagire e di unirci insieme e darci forza insieme nel rispondere ad un'azione del genere, nel rispondere ad una persona che a scuola nostra porta sempre molto orgoglio quello che fa, nella persona che è, non si è mai in qualche modo, anche nei giorni successivi all'aggressione, non si è mai pentita, non ha mai mostrato vergogna o sentimenti di questo tipo qua, ma ha sempre mostrato molto orgoglio in quello che stava facendo. Abbiamo quindi cercato di rispondere e reagire non in maniera violenta, perché la militanza e la lotta nei confronti di queste azioni del genere, di queste persone qua, si fa con le parole e con le ideologie che si portano avanti, e sicuramente non con la violenza, perché rispondere alla violenza con la violenza è la morte di qualsiasi tipo di società che possiamo pensare di avere anche in un futuro. E quindi abbiamo cercato di fare un'azione sotto scuola la mattina lunedì dopo l'aggressione, con dei fogli, ho scritto "sono antifascista, picchiate anche me", in qualche modo in solidarietà a quei due studenti del Michelangelo che erano stati aggrediti. E è terminata, diciamo, l'azione con un canto collettivo di Bella Ciao e delle canzoni della tradizione partigiana, che abbiamo continuato anche nei corridoi di scuola nostra durante le ricreazioni. Questo perché volevamo prima di tutto lanciare un messaggio che la nostra scuola è antifascista, punto, e che soprattutto rispondevamo alla persona che era l'aggressore, che è venuta a scuola lunedì, con un urlo di tutta la scuola, collettivo, che andasse in qualche modo a denunciare, a dire "io non ci sto" e prendere distanze dalla persona che sei. E c'è stata molta partecipazione della scuola, proprio perché, ed ecco perché torniamo al discorso del perché far parte del collettivo in questo caso è un fattore di secondaria importanza, essere studenti e studentesse, maturare un pensiero, studiare quello che è stato il fascismo, studiare quello che sono stati i totalitarismi, quello che è la violenza, porta automaticamente a volertene distaccare, a prendere le distanze. E non importa essere un militante o meno, avere la tessera di partito o meno, qua si tratta di antifascismo, e l'antifascismo è prima di tutto un concetto e un valore sociale da perseverare nella nostra società, e che va al di là di ogni fazione politica che si possa avere, che sia di destra o di sinistra. Bisogna essere prima di tutto antifascisti. E quindi è, diciamo, un discorso che abbiamo sentito molto, soprattutto con il fatto che il nostro governo non si è espresso a riguardo di ciò che è successo, o almeno chi si è espresso in maniera totalmente sbagliata, come abbiamo visto, appunto, ministri che minacciano presidi per delle lettere, per delle circolari che avevano tutto al di fuori di qualcosa di sbagliato, in qualche modo da andare in qualche modo a rivendicare, come se ci fosse il bisogno di prendere in qualche modo delle sanzioni a riguardo. E quindi in qualche modo nelle settimane successive abbiamo deciso di fare qualcosa anche per quanto riguarda la sua carica, la carica di questo ragazzo, la sua rappresentanza nella consulta provinciale, perché l'anno scorso si è candidato come unica persona all'interno della scuola per essere rappresentante degli studenti e delle studentesse all'interno della consulta provinciale. Ha ottenuto, e ci tengo molto a dirlo, ha ottenuto pochissimi voti. Noi siamo una scuola di 1200 persone e ottenne 200 voti, con un sacco di persone che lasciarono in bianco o la cartella, oppure la falsificarono, cioè non la falsificarono, ma la resero non valida, in modo tale, in qualche modo, anche lì in senso di protesta, senza che tutto ciò fosse organizzato, ma appunto una cosa molto è una cosa che venne molto spontanea. Era l'unico candidato, ottenne questa carica, e sicuramente io ho riflettuto molto su questo, e noi anche come collettivi, ma come scuole, non ci siamo mai resi conto della consulta provinciale come un organo, un ambiente pericoloso tra virgolette, e in questo abbiamo sbagliato, perché l'azione studentesca, abbiamo scoperto, milita molto e lavora molto nella consulta provinciale, proprio perché è una carica che, rispetto ad altre cariche all'interno della scuola come rappresentante dell'istituto, non viene molto considerata, e quindi è facile avere l'accesso e poter entrare nella consulta provinciale. Di conseguenza cioè parso veramente istantaneo, istintivo, fare qualcosa per togliere a questo ragazzo la carica, perché una persona del genere non può che esercita tale violenza non può rappresentare una scuola. E quindi abbiamo lanciato una petizione, una raccolta firme, per in qualche modo raccogliere più firme possibili per far vedere, e da mandare poi alla presidenza della consulta provinciale, testimonianze del fatto che la scuola e gli studenti non si sentono più rappresentati da una persona che ha avuto degli atteggiamenti così tanto violenti nei confronti di un altro studente, e che quindi la scuola Machiavelli Capponi, avendo questo soggetto come rappresentante prima di tutto in scuola, nell'ambiente scolastico, ma poi seconda di poi come rappresentante della consulta provinciale, ecco, il Machiavelli Capponi non ci sta e vuole prenderne le distanze. Abbiamo fatto questa raccolta firme durante la settimana e continueremo anche nella prossima, insieme un po' a cavallo, insieme con la manifestazione dell'8 marzo che stiamo rilanciando, e cercheremo in qualche modo di raccogliere più firme possibili. C'è stata abbastanza adesione all'interno della nostra scuola, proprio perché, ripeto, e perché ci tengo molto a ripeterlo, l'antifascismo è un concetto sociale, è un valore sociale, non è un valore. Prima di essere un valore politico è un valore sociale, e va al di là di ogni fazione politica che si possa avere, di un'ideologia politica alla quale si possa credere, e soprattutto davanti alla violenza non si risponde con altra violenza, ma si risponde appunto con ideologie, con concetti, con parole, con pensieri, perché abbiamo visto molti grandi della nostra storia italiana all'inizio del ventennio sono stati messi in carcere perché le loro parole erano molto più pericolose di qualsiasi altra azione, e sono stati fatti morire in carcere proprio perché i fascisti avevano più paura delle sue parole che di altre cose. E quindi ecco, ci tengo molto a ribadire che il Machiavelli Capponi è antifascista, come tutte le scuole devono essere antifasciste, e atti del genere vanno soltanto ed esclusivamente denunciati a chi di competenza. Speriamo in qualche modo che la questura faccia il suo lavoro e condanni ciò che è successo. Grazie mille.
Grazie Serena. Serena è appunto la studentessa del liceo Machiavelli Capponi, che ci ha appunto parlato di questa iniziativa della raccolta firme e ha espresso insomma la sua posizione, la loro posizione, come ha detto, ancor più che come collettivo, ancor più che come organizzazione studentesca, come proprio studente. L'antifascismo è un valore sociale, lo condividiamo, sicuramente lo mettiamo alla base di quella che vorremmo fosse la trasformazione che da tempo cerchiamo anche come Radio Wombat e nel nostro piccolo anche come Stampa Rassegnata. Quindi grazie anche a te per il tuo intervento, che è stato segnato e caratterizzato anche da un aspetto personale che fa piacere, perché d'altronde siamo tutte persone e quindi quando ci si trova a parlare a volte emerge anche l'aspetto appunto soggettivo e personale più di quello che è il ruolo tra virgolette di portavoce di una realtà collettiva, e si sentiva insomma la tensione e quello che è anche l'emozione di quello che si sta vivendo dentro la propria scuola. Quindi ancora grazie. Direi che anche questa settimana il nostro lo abbiamo fatto, per citare i grandi maestri, e darei a tutti e a tutte voi l'appuntamento per la prossima settimana, e come dico sempre dalla Stampa Rassegnata un grande ciao.